Presidente, chi fa il water grabbing? Chi è che si accaparra l'acqua? Cioè, quali categorie di persone, entità o società in generale nel mondo privano le altre persone di questa risorsa preziosa?
Tanto il water grabbing, che letteralmente vuol dire appunto accaparramento idrico o più comunemente detto furto dell'acqua, è un fenomeno molto complesso. Non c'è una sola persona o una sola categoria di persone che accaparra l'acqua, perché ovviamente ci sono tante situazioni diverse a seconda dei paesi e dei contesti. Possiamo parlare di water grabbing quando si tratta di privatizzazione dell'acqua o quando si tratta, per esempio, di grandi opere, grandi infrastrutture come le megadighe che vanno a impattare direttamente su comunità e su territori, sull'ambiente. Possiamo parlare anche di water grabbing rispetto alle estrazioni minerarie, quindi all'utilizzo smodato di acqua per estrarre risorse dal sottosuolo, sempre ovviamente impattando gravemente ambiente e persone. Ci sono ovviamente dei paesi nel mondo più colpiti da questo fenomeno e più sensibili, e ne cito alcuni, per esempio, che si trovano in Africa e abbiamo il Gabon, il Sud Sudan, che sono dei paesi dove l'acqua accaparrata corrisponde veramente a cifre importanti. Gli attori possono essere sia pubblici che privati, non ci sono soltanto le multinazionali cattive come a volte sentiamo, spesso e volentieri le multinazionali fanno accordi con i governi che non hanno un sistema legislativo abbastanza solido che vada a tutelare la risorsa idrica o le risorse idriche. Altri esempi li posso portare, per esempio, per quanto riguarda l'Etiopia, un paese gravemente colpito dalla costruzione di un gruppo di megadighe e oltretutto afflitto anche dall'avanzamento dei cambiamenti climatici, quindi la situazione idrica è veramente drastica. Il fiume che attraversa l'Etiopia, che arriva fino in Kenya, è stato interrotto da cinque sbarramenti. E il lago Turkana, che bagna sia Etiopia che Kenya, è, diciamo, ai minimi storici, sia a causa dell'intervento umano con la costruzione delle dighe, che a causa ovviamente dell'aumento delle temperature in quella zona dell'Africa, nel Corno d'Africa. Abbiamo anche altri esempi importanti che riguardano il Mekong, il fiume Mekong che bagna sei stati nel sud-est asiatico, anche questo interrotto da numerose dighe, oppure il caso del Brasile, che abbiamo monitorato recentemente, per la costruzione di dighe, ma non per energia elettrica questa volta, ma per estrazione del ferro, che ovviamente hanno impiegato e inquinato una quantità enorme di acqua.
Queste situazioni capitano anche in quello che una volta veniva chiamato l'Occidente o il Nord del mondo, anche se il Brasile ormai è un paese pienamente sviluppato. Però ci sono situazioni del genere anche negli Stati Uniti e anche in Europa.
Assolutamente sì, Stati Uniti e Europa sono, diciamo, continente, un paese dall'altra parte che hanno visto e vedono purtroppo ancora il fenomeno della privatizzazione della risorsa idrica. Abbiamo da poco passato dal 22 marzo la giornata mondiale dell'acqua, che ci ricorda che l'acqua è un diritto umano e dovrebbe essere un bene comune liberamente fruibile, quindi non una risorsa economica. Ma in pochissimi paesi del mondo l'acqua è veramente un diritto umano. Europa e Stati Uniti non sono fra questi. Ovviamente non posso generalizzare per quanto riguarda l'Europa, ci sono tante buone prassi, ci sono circa 250 comuni, autorità locali che hanno deciso di rimunicipalizzarsi, cioè passare da un sistema di gestione privata ad un sistema di gestione pubblica dell'acqua, e questi sono ovviamente degli ottimi esempi. E si spera che sia anche la direzione verso cui tutta l'Europa, non solo da un punto di vista locale amministrativo, ma anche da un punto di vista nazionale, possa andare. Situazione un po' più complessa negli Stati Uniti, ovviamente, dove, ahimè, comunque la rimunicipalizzazione è ancora una chimera lontana.
Il suo libro è intitolato Le guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo. Quali sono queste guerre e perché le avete definite nascoste?
Il libro è stato scritto lo scorso anno e sulla base anche di un report molto importante della Banca Mondiale, proprio riguardanti i conflitti, ma quest'anno l'UNESCO, sempre in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, ha deciso di fare un focus proprio sui conflitti legati all'acqua. I numeri, ahimè, sono stati confermati, poi diciamo si è voluto precisare la definizione tra guerra e conflitto, conflitto, perché non sempre ci sono proprio delle vere e proprie guerre armate legate all'acqua, ma ci sono anche delle tensioni geopolitiche tra stati. Questo perché? Perché le risorse idriche spesso e volentieri sono condivise, i bacini idrici sono condivisi da più stati, quindi ovviamente la gestione è un tema molto caldo, perché tutte le parti in gioco hanno bisogno di poter usufruire dell'acqua per coltivare, per uso domestico, per gli allevamenti, per l'economia, per far girare l'economia e non in ultimo anche per l'industria. L'acqua serve in qualsiasi settore e in qualsiasi campo, quindi non soltanto all'utilizzo umano, quotidiano, personale. Ovviamente ci sono dei conflitti molto forti, alcuni sono stati registrati, uno quello che dicevo prima, tra Etiopia e Kenya, perché le persone, le comunità che vivevano nella valle dell'Omo hanno dovuto migrare, sono state costrette a migrare a sud dell'Etiopia, quindi verso il Kenya, alla ricerca appunto di un'altra fonte d'acqua. E le etnie etiopi, le etnie kenyote sono entrate in conflitto proprio a causa della necessità di usufruire dello stesso bacino idrico. Ci sono anche altri esempi importanti, per esempio, tipo il bacino dell'Eufrate del Tigri, che è suddiviso tra Turchia, Siria e Iraq, e in questo caso c'è una condivisione dei fiumi che, unite anche alle tensioni geopolitiche già in atto fra questi paesi, insomma, hanno creato dei notevoli attriti proprio legati poi alla gestione dell'acqua. Tanti altri sono gli esempi. Su questo punto mi preme dire che è importante il ruolo sia giuridico sia della cooperazione internazionale, perché esistono dei trattati che regolano la gestione delle acque transfrontaliere. Purtroppo questi trattati non sono ancora vincolanti, un po' come non è vincolante l'accordo di Parigi sul clima o come non è vincolante la risoluzione ONU che sancisce il diritto umano all'acqua. Quindi il mio augurio, insomma, la mia spinta anche per i prossimi anni è che da un punto di vista giuridico si faccia di più, si faccia meglio per avere un quadro più stringente ed evitare conflitti futuri, ovviamente.
Uno dei paesi che non ha recepito la direttiva dell'ONU del 2011, appunto quella che garantisce a tutti l'acqua corrente, diciamo, pulita, è l'Italia, che ancora non ha recepito nella sua legislazione e non ha neanche risposto a quel referendum di qualche anno fa che sanciva il carattere pubblico dell'acqua. Qual è la situazione appunto dell'acqua in Italia, dal punto di vista del water grabbing in generale, ma proprio del diritto alla fruizione di questo bene essenziale?
Allora, una precisazione, la risoluzione ONU che sancisce il diritto umano all'acqua è del luglio del 2010, poi in Italia si è votato al referendum l'anno dopo, nel 2011. Referendum completamente disatteso, non concretizzato, perché come giustamente lei ci ricordava, si richiedeva l'acqua pubblica. Ad oggi siamo fermi, c'è una proposta di legge in stallo per riprendere ovviamente in mano la natura di quel referendum, ma è tutto bloccato. La situazione è abbastanza, diciamo, sconfortante dal mio punto di vista, anche perché ci tengo a ricordare che l'Italia è anche il secondo consumatore mondiale di acqua in bottiglia di plastica. E questo è un dato allarmante perché ci fa vedere che gli italiani non hanno fiducia nell'acqua del rubinetto, nell'acqua del nostro paese. Ovviamente la situazione della qualità dell'acqua è un po' a macchia di leopardo, ma abbiamo tendenzialmente una qualità dell'acqua molto buona e molto elevata in Italia. E ovviamente avere acqua pubblica garantirebbe anche un notevole risparmio per tutti i cittadini. Invece no, si continua a considerare la risorsa idrica come una merce gestita sia da multinazionali private dell'acqua, sia dalle multinazionali dell'acqua in bottiglia. Quindi, diciamo, il guadagno e il lucro che viene fatto sopra l'acqua in Italia è su tutti i fronti veramente elevato. Ecco, di questo ci fa capire molto bene che non si può parlare di diritto, i diritti umani non hanno un prezzo.
La cosa curiosa è che in realtà questa legge sarebbe nel programma di governo, anche quello condiviso nel contratto di governo.
Esatto, sì, è uno dei punti, acqua e ambiente, ma le ripeto, senza entrare ovviamente nel vivo della posizione politica, siamo in una situazione di completo stallo. Ovviamente, ci tengo a precisare, non è semplice rimunicipalizzarsi, perché noi dovremmo passare non da un regime di completa privatizzazione, perché attualmente vigono i modelli pubblico-privati, quindi vuol dire che ogni comune ha una compartecipazione pubblica e un'azienda privata che gestisce l'acqua. Rimunicipalizzarsi in toto, cioè 100% gestione pubblica, non è un processo semplice ed immediato, deve, dovrà prevedere dei periodi di transizione, ovviamente, anche per la tutela dei lavoratori stessi e delle aziende private, voglio pensare. Però se non si comincia mai questo processo e questa direzione di rimunicipalizzazione, di ripubblicizzazione della risorsa idrica, non si arriverà mai ad avere un paese dove l'acqua è veramente pubblica.